www.readyjoe.it e la storia continua. Conversazioni igieniche. La frutta. L'argomento sarebbe assai vasto e io non intendo sviscerarlo tutto. Mi limiterò a parlare dell'utile e dei danni che possono recare la frutta alla salute degli uomini e della ragione, sì degli uni che degli altri. Eccoci quasi giunti alla stagione di autunno, nella quale abbondano i frutti del suolo che si mangiano freschi e in gran coppia dal popolo. Sicché, mi pare, non sarà fuori di luogo il nostro discorso. Il frutto è il risultato della vegetazione di un anno per le piante perenni e lo scopo di tutta la vita per le piante annuali. Di taluni è mangereccio il seme soltanto se se ne deve rigettare l'involucro. Di altri si rigetta il seme se se ne mangia invece l'inviluppo. Di non pochi si mangia il tutto, almeno allo stato verde. Lasciamo in disparte quei frutti che si mangiano verdi e che appunto si conoscono sotto il nome volgare di verdure e limitiamo invece il discorso a quelli che la natura ci offre e l'uomo ricerca per la bontà e la delicatezza del sapore che generalmente è dolce e aromatico o dolce e un tantino acido o acido affatto. Vi hanno anche dei frutti albuminosi o albuminosi feculenti o albuminoso oleosi. Sebbene io creda superfluo di fare una enumerazione dei frutti più usitati e comuni, pure a fine di fissar la mente, sarà bene che si dica doversi annoverare fra i dolci e aromatici il dattero, l'ananas, l'uva, il fico, il popone. Tra i dolci e acidi, la fragola, la ciliegia, la susina, la pesca, la pera, la mela, nespola, l'albicocca, l'arancio. Fra gli acidi, il ribes, il tamarindo, eccetera. Sono poi frutti albuminosi o albuminosi oleosi, a seconda del grado della loro maturità, le mandorle, le noci, le nocciole, eccetera. Ora, tutte queste frutta che noi mangiamo generalmente allo stato di freschezza e quali si spiccano dalla pianta, hanno una tessitura organica differente e una composizione chimica la quale cambia il loro grado di digeribilità o produce effetti diversi sullo stomaco o sul tubo intestinale. Il tessuto organico di taluno dei frutti nominati e qualunque categoria sia appartenga è compatto e tenace tanto che riesce difficile a digerirsi, anche indipendentemente dalla natura chimica dei succhi che contiene. Citerò ad esempio il popone e il fico in generale, e valgono pure certe specie di mela e di pera, la polpa delle quali è tosta e fitta, sicché riescono gravi allo stomaco, mentre altre specie delle frutta medesime sono, si suol dirsi, tutte sugo, ossia il tessuto organico è più fino e delicato e si spappola tosto sotto l'azione del dente e la pressione delle sole labbra. Così pure per qualità di tessuto si distinguono le differenti specie di ciliegie e di pesche e quasi si può dire di tutta la frutta. Questa dunque di per sé sola può riuscire una cagione di maggiore o minore digeribilità della frutta. Ma veniamo ora a quell'altra che è legata alla composizione chimica. Lo zucchero, glucosi dei chimici, l'acido e l'aroma particolare delle differenti qualità di frutta sono, giova ripeterlo, gli ingredienti chimici più importanti e caratteristici delle diverse qualità. Ora, i tre sopra mentovati principi vegetabili sono composti di carbonio, idrogeno e ossigeno. detti perciò corpi ternari, e la loro destinazione finale è il fornire elementi alla combustione respiratoria. Quanto all'azione loro sul ventricolo e sul tubo intestinale, sembra essere quella di eccitare la secrezione dei succhi dello stomaco, che sono i succhi gastrici, senza che però lo stomaco stesso abbia nessuna influenza per cambiarne la composizione chimica, la quale viene mutata soltanto più in basso, ossia negli intestini. In altri termini, lo zucchero, gli acidi e forse anche gli aromi della frutta non sono digeribili dal ventricolo, ma sebbene dagli intestini. Ma ciò non è tutto. E parlando di digestione della frutta, bisogna pure aggiungere che lo stomaco intacca assai poco coi suoi succhi anche il loro tessuto organico, il quale, dai succhi gastrici, è soltanto sciolto nei propri elementi. Ma ogni singolo elemento passa inalterato nel tubo intestinale, dove certi suoi contenuti, soltanto la fecola e gli oli, oltre agli accennati, vengono sciolti e perciò ammessi a far parte dei principi nutritivi. www.radiocentrale.it e la storia continua.